Si può ipotizzare in Italia un legame tra il crimine organizzato e il terrorismo islamico?
No, sul piano storico, documentale, tecnico e giuridico non c'è questo legame, anche perché alle mafie italiane non interessa avere rapporti col terrorismo. Le mafie italiane hanno piacere che ci sia il terrorismo, così le forze dell'ordine vengono distolte e si interessano solo del terrorismo, trascurando le mafie. Ma le mafie stanno lontano dal terrorismo perché sanno che le forze dell'ordine sono concentrate sul terrorismo, quindi andrebbero a mettere le mani nel fuoco.
Ma questo lo si può escludere con assoluta certezza?
No, basta che ragioniamo sui fatti. La storia giudiziaria degli ultimi anni ci dà un solo episodio di rapporti tra un 'ndranghetista e uno dell'ISIS, tra un uomo di Cosa Nostra, un uomo della Camorra e uno dell'ISIS. Cioè, quale interesse avrebbe un 'ndranghetista a trattare con uno dell'ISIS? Per fare cosa? Per vendergli 4 pistole, per vendergli 2 kg di esplosivo? E si rischia così tanto per vendere 2 kg di esplosivo, quando ad esempio nella vicina Bosnia è un supermercato a cielo aperto dove si possono comprare un Kalashnikov a 750 euro, dove si compra non solo tritolo ma anche plastico C3 o C4, dove mezzo chilo di plastico corrisponde a 1 tonnellata di tritolo. Tutto sto rumore per cosa, quando là è così facile comprare?
C'è chi sostiene, come grandi testate della stampa estera, ad esempio, che l'Italia sia stata risparmiata finora dal terrorismo islamico proprio per la presenza del crimine organizzato, perché l'Italia è importante come base logistica per i passaporti falsi o il traffico di migranti. Riesce quindi difficile pensare che la criminalità organizzata non abbia un occhio su questo?
Allora, guardi, abituiamoci a ragionare sui fatti, alleniamoci a ragionare sulla storia. L'Italia, rispetto alla Francia o rispetto alla Germania, non sono un obiettivo per i terroristi, perché l'Italia, a parte il ventennio fascista, non ha una cultura coloniale come invece l'ha avuta o ancora ce l'ha la Francia. In questo momento, anche se pensiamo al Centro Africa. E la cultura coloniale stimola il terrorismo come alibi, come motivo per attaccare uno Stato occidentale. E quindi se c'è da colpire, si colpisce uno Stato come la Francia, uno Stato come la Germania. Un altro dato è la poca o la non integrazione in Francia. Cioè, la Francia è un paese multietnico, ma non c'è stata un'integrazione come si vuole far pensare, perché attorno a Parigi ci sono tante Parigi, piccole Parigi, ognuna delle quali hanno una propria identità etnica, culturale, eccetera. Quindi dov'è l'integrazione? Cosa diversa, ad esempio, è avvenuta in Austria, dove sono stati costruiti dei villaggi, delle cittadine, dove nello stesso villaggio, per forza di cose, ci deve essere una famiglia per ogni nazione di immigrati, per costringere non a creare dei clan, dei ghetti, delle strutture dissociate dalle altre, ma per forza di cose devono essere multiculturali e multietniche. In Italia la presenza dell''ndrangheta, la presenza di Cosa Nostra, della Camorra, è servita per dire no, qui non disturbate perché qui noi abbiamo i nostri affari di droga. Non disturbare se c'è un'organizzazione terroristica, ma soprattutto non trascuriamo il fatto che in Italia c'è la cultura del controllo del territorio da parte della polizia giudiziaria. Cioè, noi in Italia abbiamo una polizia giudiziaria molto evoluta, molto preparata, superiore a quasi tutte le altre polizie del mondo. Io faccio questo lavoro da 30 anni e giro il mondo da 28 anni e ho avuto a che fare e ho a che fare con tutte le polizie d'Europa, delle Americhe, e le assicuro che l'elite della polizia giudiziaria italiana non è seconda a nessuno. Lei ha visto in questi mesi o in questi anni quante persone sono state espulse dall'Italia, sospettate di terrorismo. Lei pensi, io sono procuratore in Calabria, dove ho la responsabilità come procuratore distrettuale di 4 province, e noi in un anno abbiamo fatto 6 indagini su appartenenti o simpatizzanti dell'ISIS, che abbiamo indagato, intercettato, arrestato, processato. Questo vuol dire che c'è un buon controllo e un buon contrasto. Cioè, noi la stessa tecnica che utilizziamo per contrastare le mafie la utilizziamo anche per contrastare il terrorismo. Quindi diciamo che non partiamo dall'anno zero nel contrasto a questo fenomeno. Siamo già a buon punto, siamo già avanti, eravamo già pronti.
Si può pensare che alcune cellule terroristiche usino lo stesso modus operandi delle cosche, ad esempio per riciclare il denaro, come fa l'Andrangheta che ha messo piede in Svizzera?
Questo sì, certo che è possibile. I canali che utilizzano i modi di riciclaggio che utilizzano le mafie, tranquillamente, sicuramente le utilizzano i terroristi, sicuramente le utilizzano gli imprenditori, che non sono né mafiosi né terroristi, ma vogliono solo evadere le tasse, ma vogliono solo mettere i soldi in un posto sicuro dove c'è una bassa tassazione. Quindi questo è ovvio, è normale, cioè i canali di riciclaggio li possono utilizzare nel momento in cui ci sono, non sono off limits per i terroristi, sono utilizzate dalle mafie, utilizzate dagli imprenditori, utilizzate anche dai terroristi.
Ma è difficile da tracciare, mi sta dicendo questo?
Certo, è difficile da tracciare, cioè il reato di riciclaggio è il più difficile da dimostrare, anche perché le mafie, i mafiosi non sono in grado di fare riciclaggio sofisticato. Le mafie sono in grado di riciclare comprando alberghi, ristoranti, pizzerie, latifondi, terreni agricoli. Ma per fare riciclaggio sofisticato attraverso banche, attraverso paradisi fiscali, lo possono fare rivolgendosi a commercialisti, rivolgendosi ad avvocati, rivolgendosi a esperti finanziari, che gli danno i soldi, io ti do i soldi, tu mi devi garantire il lavaggio di questi soldi, mi devi garantire che io quantomeno non perda il capitale, poi sei tu responsabile di questi soldi che porti.
Però la Svizzera adesso ha un accordo con l'Italia per cui le movimentazioni di denaro devono essere dichiarate, non è più così facile.
Il rapporto con la Svizzera è molto migliorato sul piano dello scambio e delle indagini collegate tra Italia e Svizzera. Abbiamo fatto passi da gigante negli ultimi anni, quindi sono molto contento di questo. Il problema, ad esempio, è che in Svizzera non esiste il reato di associazione di incuri stampo mafioso. L'omologo in Svizzera del reato di associazione di incuri stampo mafioso è l'associazione segreta, la cui pena va da 1 a 5 anni, esattamente quanto si rischia in Italia con una pistola con matricola brasa. Quindi avremo bisogno di un'interfaccia sul piano normativo. Ma questo non è un problema che riguarda solo la Svizzera, purtroppo ai noi. L'intera comunità europea non è attrezzata, la comunità europea discute molto di economia, di banche, ma non discute di sicurezza, ognuno viaggia in ordine sparso, ci sono dei sistemi giudiziari che non sono omologati e quindi abbiamo grandi difficoltà a interfacciarci con Francia, Germania, Belgio, Olanda, Portogallo, questo non fa altro che favorire le mafie, le quali sono state le prime ad avvantaggiarsi della comunità europea, dell'abbattimento delle barriere, perché loro si muovono tra Germania e Belgio e Olanda come noi ci muoviamo nella nostra città. Per noi gli stati, per noi sono un problema mentale e giuridico, per loro gli stati d'Europa sono un unico stato, loro non hanno difficoltà a muoversi tra Germania e Belgio e Olanda per trafficare cocaina o per comprare aziende, le difficoltà sono nostre per interfacciarci con stati diversi che hanno sistemi giudiziari, penali, processuali e detentivi diversi.
Questo è un po' frustrante dal punto di vista delle indagini, però come mai non c'è un adeguamento legislativo a livello europeo?
Colpa di una politica debole che non ritiene la sicurezza, che non ritiene la giustizia una priorità della Comunità Europea.
Lei è stato corteggiato dalla politica anche recentemente?
Anche recentemente, anche in passato, sempre, perché sono, diciamo, tra virgolette, per usare una battuta, sono di moda. Nel senso che io sono un felice procuratore della Repubblica, che faccio un lavoro bellissimo, che mi piace, che mi emoziona ancora. E penso che se la politica ha bisogno di me, non c'è bisogno che io accetti un incarico. Io posso tranquillamente fare il procuratore della Repubblica ed essere il consulente gratuito di tutti. Se c'è bisogno della mia esperienza o di un mio parere per fare modifiche normative come quelle di altri magistrati, si può tranquillamente continuare a fare magistrati e a titolo gratuito preparare un disegno di legge, una modifica ai codici, una modifica all'ordinamento penitenziario, alle misure di prevenzione. Non c'è nessun problema, non per forza una di cose deve lasciare la magistratura e andare a fare il ministro, andare a fare altro, assolutamente. Il mio lavoro è il lavoro più bello del mondo, è un lavoro emozionante, io da 30 anni che lo faccio e ogni giorno che passa è sempre più bello, sempre più emozionante. Quindi io non ho bisogno di incarichi, cioè io non so più dove sbattere la testa per quanti incarichi ho. Noi siamo qui oggi nella scuola Interforze di Roma, è una scuola di elite dove ci sono i vertici delle forze dell'ordine tutti assieme, alle quali facciamo delle lezioni di tecnica di indagine, diciamo di prima linea. Questa per me è una cosa bellissima, andare a fare lezioni alla scuola dei servizi, andare di pomeriggio a parlare ai ragazzi nei licei, è la cosa più bella. Non c'è bisogno di avere incarichi, non, che me ne fa? Io sono stato anche consulente della Commissione Antimafia, sono consulente all'OSCE a Vienna, dappertutto, non riesco più a dormire la notte per quanti incarichi ho. Però la cosa più bella, la cosa importante per me è fare quello per cui io sono pagato a fare e quello per cui io ho vinto un concorso. In genere in Italia uno vince un concorso e poi vuole fare un'altra cosa.
Però è pagato a caro prezzo questo, perché lei ha una vita blindata, gira con la scorta, non può nemmeno andare a prendere un caffè al bar come fanno tutti.
Nella vita ogni cosa ha un prezzo, non esiste il concetto di gratis. Ciò che oggi ti viene dato come gratis te lo paghi 3 volte. Io mi rendo perfettamente, io ho la scorta del 1989, però io sono un uomo libero. Come lei diceva, io devo discutere con la scorta anche dove fermarci a prenderci il caffè. Io non entro in un cinema da 20 anni, in Calabria non vado in un ristorante da non so quanto. Io ho il mare a 7 km da casa, non vado al mare da più di 10 anni. Però io sono un uomo libero, io sono l'uomo più libero del mondo, perché io posso pensare e agire senza condizionamenti, senza aver pagato cambiali. Io sono procuratore della Repubblica senza aver pagato cambiali, perché non sono iscritto in nessuna associazione, non faccio solo il magistrato e poi il resto lo faccio gratuitamente. Mi piace fare volontariato, mi piace aiutare gli altri, mi fa stare bene. La generosità, aiutare gli altri, non è generosità, è anche egoismo, perché serve a stare meglio con se stessi, prima che con gli altri. Quindi la libertà non è solo un fatto fisico, è mentale. Io conosco gente che è formalmente libera, che non sa come impiegare il tempo, e dico, ma che triste, ma che povero uomo, non sa come impegnare il tempo, quello è un fallito, quello che ha tanto tempo libero, è uno che vive male la vita. Io invece la vivo in modo intenso, io incasello i quarti d'ora per sapere dove andare e come incastrarmi, è una vita piena, intensa, lavoro, dormo 4 ore e mezza a notte, giro il mondo, sto 12 ore, 15 ore in ufficio, quando sono in ufficio, mangio in ufficio, mentre mangio quello che è di fronte mi parla, rispondo a due telefoni contemporaneamente. Ma questo mi piace, è bello, non mi stanca, perché faccio il lavoro più bello del mondo.
C'è una persona che ricorda in modo particolare in questi suoi 30 anni di carriera? Qualcuno che è stato davvero significativo e che ha lasciato il segno?
Quando ero ragazzo, quando ero alle scuole medie, al liceo, andavo a scuola con l'autostop, che mio padre aveva la quinta elementare, mia madre la terza elementare, sono figlio di contadini. E poi molti miei compagni di scuola sono diventati i miei clienti, li ho arrestati, fatti indagati, fatti condannare. E compagni di giochi che mi sono trovati dall'altra parte della scrivania e mi è dispiaciuto, però ho continuato, ho fatto il mio lavoro, ho fatto quello che dovevo fare. Anche all'estero, anche a Miami, ho incontrato un compagno di giochi, a Miami era stato fermato con 800 kg di cocaina su un veliero davanti alle coste di Miami e sono andato quindi a interrogarlo, ci siamo guardati negli occhi. Ci siamo detti tante cose. E lui mi ha detto, mi sono rovinato, si è rovinato la vita. E lui è stato un uomo sfortunato, io sono stato fortunato, perché io sono nato in una famiglia di persone oneste che mi hanno insegnato l'onestà e la generosità. Lui è nato 100 metri più sotto ed è stato sfortunato perché è nato in una famiglia di delinquenti. Se io fossi nato 100 metri più sotto, oggi, anziché il procuratore distrettuale antimafia di Catanzaro, sarei un capo mafia, se vivo.
Lei ha ricevuto spesso minacce, ma anche di recente?
Ma è un continuo. Abbiamo iniziato 30 anni fa, hanno sparato a casa della mia fidanzata e poi le hanno telefonato e le hanno detto che avrebbe sposato un uomo morto. E da allora ci sono stati tanti episodi di intercettazioni, di come costruivano, come preparavano un attentato, come farmi morire, come farmi saltare. E continuamente si parla di me nelle indagini, nelle intercettazioni. Sono per loro sono l'uomo nero, sono il nemico da abbattere.
Ha paura?
Quando si ha paura diventa la lingua amara. Ma bisogna controllarla, bisogna domesticare la paura, bisogna parlare, ragionare con la morte. Altrimenti prendi il sopravvento. E non bisogna nemmeno avere paura di morire. Perché l'importante è sapere e pensare che sinora abbiamo vissuto in modo bello, intenso la vita. Abbiamo fatto tante cose belle. Io ho avuto gratificazione e soddisfazione nella vita inimmaginabili. Per me che sono partito da un piccolo paesino della Calabria, il mio paese si chiama Gerace, ha 2000 abitanti. Era inimmaginabile per me che andavo a scuola con l'autostop, che quando tornavo da scuola mi dovevo togliere i pantaloni, le scarpe, per mettere quelle vecchie, se no si rovinavano, perché la mattina dopo dovevo mettere le stesse scarpe, gli stessi pantaloni, e pensare di arrivare qui dove sono. Quindi a me la vita ha dato tanto.
Ma lei ha tanti amici?
Sì, ho un sacco di gente che mi vuole bene, cioè ho migliaia di persone che mi vogliono bene. Io ho il problema contrario, cioè molte volte mi si dice ma lei si sente solo, lei è solo. No, il problema contrario, io vorrei stare solo, cioè il mio sogno, la mia difficoltà è riuscire a stare un'ora da solo. Stare un'ora da solo per me è un lusso, quindi ho tanta gente che mi vuole bene, migliaia di persone per cui sono l'ultima spiaggia. E questo è il motivo principale per il quale io continuamente nel corso di questi anni ho rifiutato incarichi. Io non ho ricevuto solo incarichi, non ho ricevuto solo richieste di incarichi politici, ma anche incarichi importanti all'interno della pubblica amministrazione dello Stato. Ma non posso tradire la fiducia, la speranza di migliaia di calabresi.
Lei aveva criticato l'ex ministro dell'interno Minniti per l'accordo con la Libia sui migranti.
Ma io non è che ho criticato lui, ho criticato come persona, ho criticato il metodo, nel senso che io ho detto il problema dell'immigrazione non è un problema temporaneo, è un problema che dura da decenni e durerà altri decenni. Quindi non va risolto in modo emergenziale mettendo un tappo davanti alle coste della Libia. Io sono abituato, io sono allenato, quando c'è un problema, a pensare alla causa del problema e andare alla radice del problema. Quando io parlo di immigrazione, io non devo mettere un tappo davanti lì, io devo andare nel Centro Africa, perché il 98% degli immigrati che arrivano in Europa partono da quattro paesi del Centro Africa. Quindi io, mondo occidentale, devo andare nel Centro Africa, studiare, capire quali sono le cause per cui la gente parte dal Centro Africa, attraversa il deserto, perché non c'è l'attraversamento del Mediterraneo, c'è l'attraversamento del deserto. Quindi non c'è solo l'organizzazione libica che organizza questo pessimo servizio taxi. Devo vedere quali sono le organizzazioni mafiose che dal Centro Africa organizzano l'attraversamento del deserto. Quindi io avrei mandato i servizi segreti italiani, l'AISE, nel Centro Africa, avrei studiato, mi sarei interfacciato con le polizie di quegli stati. Io Italia, io Francia, io Germania, mi sarei interfacciato con quei governi per creare infrastrutture, ospedali, aziende agricole, con imprese italiane, per rendere lì quei paesi più vivibili. Quindi io rallento l'immigrazione dando opportunità agli africani in Africa. Poi contribuirei alla formazione della polizia giudiziaria, degli investigatori di quegli stati, al contrasto alle organizzazioni per l'attraversamento del Centrafrica. Controllerei lì in Libia, concorrerei a controllare lì in Libia, aiutando, non comprando, non andando lì a creare poi quel che è successo dei diktat. E quindi non risolvi i problemi col TAP, perché noi abbiamo visto dei filmati, ma prima ancora di vedere quei filmati ci siamo immaginati in quelle gabbie, in quei ghetti, in quei lager, quante violenze, quanti stupri, quanti bambini sono stati violentati, quante donne sono state violentate. Allora come facciamo noi, mondo occidentale, noi cultura occidentale, a sentirci con la coscienza a posto sol perché sono arrivati il 20 o il 30% in meno di immigrati? A quale prezzo? E io dovrei essere, io, cittadino di Europa, culla di cultura e di civiltà, dovrei sentirmi appagato perché arrivano il 30% in meno di immigrati? Assolutamente. Non è questa la mia cultura e credo che non sia questa la cultura dell'Europa che conosco io.
E perché non è stato mandato l'AISE a controllare in Centrafrica?
Questo lo deve chiedere a chi ha il potere di fare questo. Se lei glielo chiede, gli diranno che già c'è. E se c'è, mi preoccupa tantissimo. Allora vuol dire inidoneità o incapacità. Se già è stato fatto questo, come qualcuno dell'istituzione ha detto.
Le elezioni politiche di marzo hanno visto il Sud interamente in mano al Movimento 5 Stelle. Conosciamo la connivenza che spesso c'è tra mafia e amministrazione pubblica in Italia. Come legge questo risultato elettorale?
È chiaro che non rispondo a questa domanda, perché dalla risposta che darei, darei delle indicazioni di indagini che ho in corso. Le dico questo: la 'ndrangheta vota e fa votare.